Vi dicevo, la dichiarazione di illegittimità può colpire singole disposizioni, come vedremo, può colpire anche singole norme derivanti da disposizioni, ma questo è l'oggetto delle lezioni di domani. Può colpire l'intero atto. Un esempio di dichiarazione di illegittimità dell'intero atto è proprio la sentenza sul lodo Alfano, di cui vi leggo le ultimissime righe della motivazione, 54 pagine di motivazione, ma queste sono pochissime righe, di riassunto del ragionamento. E il lodo Alfano cosiddetto era una legge costituita da un unico articolo. Dice la Corte: in base alle osservazioni che precedono, si deve concludere che la sospensione processuale prevista dalla norma censurata, il lodo diceva, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità del Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, della Camera, Presidente del Consiglio, sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione, con poi una serie di regole applicative. Per cui dice: la sospensione processuale prevista dalla norma censurata è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi e contemporaneamente crea un'evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione. Sussistono pertanto entrambi i requisiti propri delle prerogative costituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia. Cioè, il ragionamento è: questa non solo è una norma discriminatoria, ma è una norma che incide sulla prerogativa degli organi costituzionali. Di conseguenza, siccome le prerogative degli organi costituzionali sono scritte in Costituzione, non basta una legge ordinaria, ci vuole casomai una norma costituzionale. E quindi si dichiara l'illegittimità dell'intera legge. È una legge che è sostanzialmente incompetente, perché va a toccare un ambito che è quello delle prerogative, e le prerogative sono quelle fissate dalla Costituzione. Prerogative sono, per intenderci, articolo 68, immunità dei deputati per le espressioni usate, i voti espressi, limite limite di immunità per quanto riguarda sempre deputati, arresti, perquisizioni e intercettazioni che devono essere autorizzate, ma non il processo, e irresponsabilità del capo dello Stato per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, norme che limitano la responsabilità. Anzi, non che limitano la responsabilità, ma norme che definiscono le modalità processuali per perseguire i reati funzionali dei membri del governo. Questa invece riguardava gli atti non funzionali, cioè non quelli legati all'esercizio delle funzioni, ma quelli precedenti addirittura all'esercizio delle funzioni. Ecco che in sostanza la Corte dice: per prendere delle misure che riguardano le prerogative degli organi costituzionali, occorre necessariamente una legge costituzionale, perché queste sono fissate in Costituzione e non possono essere modificate né integrate con legge ordinaria. Questo, come vedete, è un vizio della competenza dell'atto e comporta la caducazione, la dichiarazione di illegittimità dell'intera legge. Per lo più, invece, a essere colpite sono le singole disposizioni. Torniamo agli effetti. Allora, prima cosa, le sentenze della Corte accertano l'illegittimità, ma si dice hanno valore costitutivo e non dichiarativo. Questa è un'altra delle tipiche contrapposizioni terminologiche dei giuristi, no? E aver valore dichiarativo significa accertare qualcosa che è viziato già dall'origine. E di conseguenza la retroazione degli effetti sarebbe totale. Invece la sentenza della Corte ha valore costitutivo, nel senso che la norma è illegittima dal giorno in cui viene pubblicata la sentenza. Questo significa che non tutti gli effetti prodotti cascano, come sarebbe se ci fosse retroattività. Gli effetti prodotti dalla legge restano in piedi, però la legge non può essere più applicata. Questo è il problema. Su questo bisogna riuscire a capire a perfezione il meccanismo, perché sennò si fa confusione, che è normalissimo poi che venga fatta. Qual è la differenza? La differenza è questa. Io compro un oggetto, questo oggetto è l'oggetto di un contratto di compravendita, sono soggetto alle regole sui contratti di compravendita. Queste regole sono in parte nel codice civile, in parte in legislazione speciale ispirata alle norme comunitarie. Per esempio, la garanzia è regolata da apposite norme. Se queste norme vengono dichiarate illegittime, non è che il mio contratto di acquisto cade. Il mio contratto di acquisto è un contratto di acquisto normale, non c'è nessun problema. Il problema è che quelle norme non mi possono essere più applicate qualora io ne chiedessi l'applicazione. Se io non chiedo l'applicazione, ovviamente il mio contratto di acquisto resta regolato dalle norme, benché illegittime. Quando è che io posso chiedere l'applicazione delle regole? Dipende dai singoli rami del processo. Io mi sono sposato con una certa legislazione matrimoniale, quella resta la regola del mio matrimonio. Se viene dichiarata illegittima, di questa dichiarazione di legittimità io potrò avvalermi nel momento in cui chiedo l'applicazione di quelle regole. E quando le posso chiedere? Boh, non lo so. Il giorno che litigo con la mia consorte e ho un problema di regolazione di rapporti economici, per esempio, no? Tipiche cose che sono il vero problema dei divorzi, rapporti economici, affidamento dei figli, mi verranno applicate le mie vecchie regole. Salvo che le nuove non siano retroattive, ovviamente. Con le mie vecchie regole, che per esempio possono riguardare la comunione dei beni o la separazione dei beni, io definirò il mio giudizio, solo che il giudice, se quelle regole sono state dichiarate illegittime, non potrà più applicarle. E quindi io avrò una forma di retroattività. Mi sono sposato nel 1901, non credo, no? Ecco, e avevo quelle regole matrimoniali che la gente ormai ha dimenticato perché sono abrogate, ma può essere che alcune di quelle regole restano la regola del mio matrimonio. Se quella legge viene dichiarata illegittima, non potrà più essere applicata. Il fatto che sia abrogata non cambia di una virgola la cosa, perché resta la regola del mio matrimonio. Ma se viene dichiarata illegittima, non potrà essere più applicata, che vuol dire che se io ho il motivo per andare a un giudice e far valere le regole del mio matrimonio, il giudice dovrà definire il giudizio senza applicare le regole dichiarate illegittime. Questa è la limitata retroattività. Il che vuol dire che, per dire con le cose che si scrivono nei manuali per far capire, ma anche deviare l'attenzione, questo effetto retroattivo agisce soltanto nei rapporti che sono ancora deducibili da parte del giudice. Solo un giudice può dire: ah, non applico più. Oppure l'amministrazione, che è la stessa cosa, perché se l'applicazione sbaglia, io vado da un giudice. Sto pensando se farvi l'esempio che è successo recentemente, ma forse è troppo complicato. Allora, qui si parla nei manuali della distinzione tra rapporti pendenti e rapporti ormai definiti o chiusi. È una distinzione basata su regole che stanno sparse nei vari rami dell'ordinamento. Come si chiude un rapporto giuridico? Questo lo dice l'ordinamento giuridico. Per esempio, l'omicidio non si prescrive mai. Gli altri diritti, gli altri reati si prescrivono. Io ho rubato, nascondo il furtivo in casa, passano gli anni, passano gli anni, passano gli anni, prescrizione, nessuno mi può più processare. Io ho un campo, non ci vado mai, il vicino ci pascola la capra, poi un giorno ci fa la recinzione, poi ci fa il gabbiotto per metterci il guinzaglio della capra, e poi ci mette l'orto per il cavolo perché la capra ama molto, è innamorato della sua capra, beh allora, dei gustibus, e così via. Un bel giorno io torno e dico, ma guarda che bel campo avevo, è mio, e il contadino gli dice, no, non è più tuo, perché ci sono delle regole nel codice civile per cui anche la proprietà ha un termine, che è il termine dell'usucapione. L'uso da parte di un altro, buona fede o non è buona fede, questo ha influenza sui termini con cui si compie l'usucapione, fa sì che a un certo punto il mio diritto si è, passatemi il termine che non è esatto, prescritto. E io vado davanti al giudice dicendo voglio il mio campo, e il contadino, sempre accompagnato dalla capra, che fa anche da consulente legale, tanto non ho detto nulla sugli avvocati, eccepisce l'usucapione. E il giudice dice il tempo è trascorso e il rapporto si è chiuso. Tutti i rapporti si chiudono. Voi comprate un telefonino, c'è una garanzia. La garanzia per legge è di 2 anni. Trascorso 2 anni e un giorno siete decaduti dalla garanzia. Allora, fino al giorno prima potete far valere il vostro rapporto giuridico, e quindi un rapporto ancora aperto. Il giorno dopo si chiude, il rapporto stabilizza. Allora, quando un rapporto si chiude, quello è definito. E in nome della certezza del diritto, il sommo valore, cito le parole della Corte Costituzionale, il sommo valore della certezza del diritto, i rapporti si definiscono. Si definiscono secondo regole che sono stabilite dai vari rami. Io ho fatto degli esempi tratti dal diritto penale, altri tratti dal diritto civile, altri ancora possono essere tratti dal diritto amministrativo. Quando prendete una multa ci sono dei termini. Nella contravvenzione, nel verbale, c'è scritto entro 60 giorni o 90 giorni potete pagare, avete un'agevolazione, se non scatta una sanzione piena. Quelli sono termini dopo i quali non potete più far valere il diritto del sconto perché avete pagato la vostra sanzione nei termini indicati di legge. Tutto ha un termine, salvo l'omicidio, come vedete. Bene, allora, cosa accade? Accade che la legge dice che gli effetti dell'annullamento sono tali per cui è fatto divieto ai giudici e all'amministrazione di continuare ad applicare la legge dichiarata illegittima. Questo è l'effetto. Il che significa che per far valere una sentenza bisogna essere davanti a un soggetto dell'applicazione del diritto, e tendenzialmente un giudice. Capite? È uscita una legge un paio di anni fa che dicevano che i professori universitari vanno in pensione a una certa età e hanno accorciato, vi semplifico un problema del fuori ruolo, eccetera, hanno accorciato gli anni, per cui non vanno più a 72 o 73 anni, non mi ricordo, ma rigorosamente a 70 anni. In Germania vanno a 65, per intenderci. A 70 anni. Allora, cosa succede? Succede che alcuni professori hanno agito di fronte alla Corte Costituzionale, dove appunto il giovane giudice è fuori ruolo e ha 78 anni. E la Corte Costituzionale gli dà ragione, dicendo sono diritti quesiti perché era stabilito dalle regole che regolavano appunto questo rapporto di lavoro. Non mi interessa il caso, devo dire la verità, non è proprio che sia molto interessato il caso giuridico, ma è un esempio. Allora un professore di questa università ha chiesto all'ufficio legale dell'università, ha scritto all'ufficio personale dell'università, di essere riammesso in ruolo. L'ufficio ha chiesto all'ufficio legale, l'ufficio legale ha dato un parere dissennato dicendo ah, lui doveva fare domanda. No, perché lui sta facendo la domanda, perché il suo rapporto di lavoro è ancora in corso e anche essendo ancora in corso il suo diritto è ancora azionabile. Certo che se fosse andato in pensione 6 anni fa non sarebbe più azionabile, ma essendo ancora legato a un rapporto di lavoro il suo diritto non è prescritto. È difficile dire quando è che opera una sentenza della Corte, come vedete. Non lo si può dire opera dal giorno tal dettagli. Sì, opera dal giorno dopo la pubblicazione, ma gli effetti sui rapporti pregressi sono degli effetti che vanno valutati caso per caso. La regola è che se un rapporto giuridico è ancora aperto e ancora pendente, cioè può essere ancora azionato davanti a un giudice, il soggetto che è interessato a far valere la legge può andare dal giudice e far valere la sentenza. Se non fa niente, la sentenza non si applica, non c'è un effetto automatico. Nel manuale c'è un esempio, che è un esempio tipicamente italiano e è molto frequente, è il problema dei nuovi tributi, no? Introducono un nuovo tributo, e la fantasia fiscale in Italia è illimitata, e introducono una tassa sulle scarpe con suola superiore al numero 43, palesemente illegittimo, però è una tassa di 100 euro, per 100 euro io non vado a fare causa. Calzo un regolare 44, pago le mie 100 euro maledicendoli tutte le generazioni fino ad Adamo ed Eva, un po' prima perché sennò mi automaledico, però contemporaneamente che cosa faccio? Scrivo una letterina all'ufficio delle entrate chiedendo la restituzione. L'ufficio naturalmente mi risponde, ma che cosa vuoi, stabilito dalla legge? E dico, benissimo, non ti preoccupare. Mi rispondi che non mi restituisci? Io faccio un ricorso al TAR, lo metto nel cassetto e lo lascio lì, fermo. E in Italia, che è il paese basato sulla raccomandazione, anche il ricorso al giudice amministrativo è basato sulla raccomandazione, nel senso che se io ho urgenza, pago e faccio una richiesta di prelievo, che vuol dire che viene prelevata la mia pratica e messa in cima al mucchio. Vuol dire che c'è urgenza, io posso anche andare dal giudice dicendo voglio la sospensiva di questo rifiuto, il giudice mi dice ma non rompere le scatole, guarda facciamo una cosa, ti metto l'udienza, te la fisso presto. Si contratta un po', ma io invece sto fermo, lascio il mio ricorso dentro nel mio cassetto, non faccio nessuna istanza di prelievo, perché? Perché so che qualcuno che ha tante paia di scarpe e invece di 100 euro ne paga 100.000, a 1.000 scarpe, incredibile, e 1.000 piede, e farà ricorso alla Corte Costituzionale. Lui si paga l'avvocato. Impugna, lui fa la richiesta di restituzione, impugna anche lui il rifiuto dell'amministrazione di restituire e in sede di fronte al TAR chiede la sospensiva, fa un'istanza di prelievo, quello che volete, paga l'avvocato soprattutto, e di fronte al TAR lui impugna la legge per palese violazione del principio di eguaglianza. Il TAR ha quel giudizio. Io l'ho lasciato nel cassetto, per cui non ho sollevato la questione. Lui si spende tutti i soldini per pagare l'avvocato, va alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale gli dà ragione. Il giorno in cui finalmente esce la sentenza, io tiro fuori il mio ricorso e lo faccio valere. Vado dal giudice, chiedo il prelievo della mia ricorso, lo vado a discutere e di fronte al TAR dico c'è una sentenza tra dei tali per cui è chiaro che questa norma non si può più applicare, io ho il diritto alla restituzione. Capite? È il modo con cui io mantengo un rapporto giuridico aperto. Perché se io avessi pagato e non chiesto la restituzione, dopo un certo numero di anni, il mio diritto alla restituzione, il mio diritto a impugnare quell'imposta sarebbe stato prescritto, sarebbe decaduto dell'azione e così via. Allora, per mantenere un rapporto giuridico aperto, io faccio questa lite un po' fittizia. Posso semplicemente continuare a chiedere la restituzione finché non mi rispondono, oppure c'è il silenzio, impugno il silenzio, e così via. Questo è un sistema che serve per mantenere rapporti giuridici pendenti. C'è una possibilità per mantenere i rapporti giuridici pendenti. Se il rapporto giuridico invece si esaurisce, a questo punto io non c'ho nulla da fare. Se viene dichiarata illegittima l'imposta, io l'ho pagata, il mio rapporto con l'amministrazione si è chiuso, si è fissato e io non posso più chiedere restituzione. Questo è un sistema che, come vedete, è piuttosto complicato e rende anche piuttosto complicato capire quali sono gli effetti economici delle sentenze, che è un capitolo talvolta drammatico. All'inizio degli anni 90, se ben ricordo, mi pare che fosse un governo Amato, per cui si dovrebbe essere 92 più o meno, la Corte Costituzionale dichiarò illegittime alcune norme sulle pensioni, in particolare sul cumulo delle pensioni. Il problema era il divieto di cumulare le pensioni, per cui ci rimettevi dei soldi. E la dichiarazione di illegittimità di queste leggi comportò un obbligo per lo Stato a erogare le pensioni che erano state sospese. Allarmatissimo, il governo comunicò che il costo si aggirava tra i 30 mila miliardi di vecchie lire, 30 mila miliardi di lire e i 50 mila miliardi di vecchie lire. C'è una cifra astronomica. Ma lo fece nell'ipotesi di dover restituire tutte le pensioni. Ma non è detto che quello era l'unica strada possibile. Perché il governo avrebbe potuto anche dire io restituisco solo le pensioni a chi ha ancora un diritto in piedi, a chi ha agito di fronte al giudice, oppure a chi ha ancora i termini per agire di fronte a un giudice, di fronte a un provvedimento di questa amministrazione che nega il cumulo della pensione. Gli altri si attaccano. Questo è in sostanza il meccanismo. Allora va bene dire che c'è un effetto retroattivo. È un effetto retroattivo un po' particolare, perché poi se ci pensate non è così retroattivo. Allora, generalmente si spiega la cosa dicendo le sentenze della Corte retroagiscono, i loro effetti però si fermano di fronte ai rapporti giuridici ormai esauriti, quando non c'è più la possibilità di andare a un giudice e far valere la sentenza, con un'unica eccezione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, necessitano la esecuzione e tutti gli effetti penali. Il caso è evidente, no? Io sono stato condannato al carcere, sto dietro le sbarre. Ho esaurito ovviamente tutti i gradi di giudizio, perché infatti sono dietro le sbarre, per cui la sentenza è definitiva, va in giudicato, e il giudicato è uno dei tipici modi con cui si chiudono i rapporti: prescrizione, decadenza, rinuncia, giudicato, cioè una sentenza non più impugnabile. Allora io sono dietro le sbarre e sconto la mia sanzione, maledicendo tutti quanti fino a non so quale generazione, e per il massimo della beffa dichiarano illegittima la legge in base a cui io sono stato dichiarato. Io, uno dei pochi fessi d'Italia a essere condannato per falso in bilancio, mi depenalizzano il falso bilancio, ma io resto dietro le sbarre. Violazione di che cosa? Del principio di legalità delle pene. Io sto scontando una sanzione e non c'è più la norma che giustifica quella privazione della mia libertà personale. Dire che quel rapporto sia un rapporto chiuso fa ridere. Io sono chiuso, anzi sono recluso, ma il mio rapporto giuridico è ancora aperto, io sono ancora in fase di esecuzione della pena. Tanto è vero, vero che c'è anche un giudice dell'esecuzione della pena. Per cui questa non è una vera e propria esclusione. Però attenzione a cosa c'è scritto. Cessa la esecuzione e gli effetti penali. Gli effetti penali sono, per esempio, l'interdizione dagli uffici e così via. E l'esecuzione della pena cessa, ma non è che mi viene restituito ciò che io ho già pagato alla giustizia. Per intenderci, io subisco una sanzione amministrativa di 1 milione di euro perché ho saccheggiato l'ambiente. Chiedo il rateo e pago tot ogni mese. Quella norma in base a cui sono stato sanzionato viene dichiarata illegittima, si sospende l'esecuzione della pena, per cui si sospende il mio rateo. Se io ho pagato solo una rata, felicità, felicità. Se a me manca ancora una rata da pagare, non sono per niente felice. Perché tutto il resto non mi viene restituito. Perché io ho pagato in base a una sanzione che nel momento in cui è stata erogata e io ho e mi è stata applicata, era basata su una legge in vigore. Vedete il valore costitutivo della sentenza. La sentenza della Corte costituisce una nuova situazione giuridica, che è l'invalidità della legge. Ma fino al giorno prima quella legge era una legge valida e in vigore e tutti gli atti compiuti in base per quella legge erano legali. Capite? Al contrario, per esempio, della decadenza del decreto legge. La decadenza del decreto legge ha un effetto molto più devastante perché toglie ex tunc la base legale agli atti compiuti, per cui tutti gli atti compiuti sono atti privi di base legale, cioè illegali. Se io ho pagato in base a un decreto legge non convertito, decaduto, lo Stato ha avuto un illecito arricchimento e io posso chiedere sempre la restituzione dell'indebito. Tutto ciò che è stato fatto in base a decreto legge decaduto è illegittimo. Se invece è stato fatto in base a una legge dichiarata illegittima, ciò che è stato fatto era legittimo. Era e resta legittimo. Io posso rimuoverlo soltanto se sono ancora in grado di impugnare l'applicazione di quella legge, gli atti di applicazione di quella legge di fronte a un giudice. Se no, non c'è conseguenze, non c'è retroazione. Per cui capite che qui in sostanza noi abbiamo casi in cui l'imputato viene scarcerato, ma senza che questo comporti alcun diritto per lui di chiedere il danno per una condanna ingiusta. Nel semplice fatto che la condanna era giusta ed era stata pronunciate in base a una legge in vigore. Quello che non può essere più fatto è tenermi in carcere se la legge viene dichiarata illegittima. Vi è abbastanza chiaro tutto questo? Ci sono domande, richieste di ulteriore spiegazione, casi? Tutto è perfettamente chiaro? Lo vedremo l'esame. C'è un'altra particolarità. Dice l'articolo 27. La Corte Costituzionale, quando accoglie un'istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara nei limiti dell'impugnazione quali sono le disposizioni legislative illegittime. Allora, vedete, qui l'articolo 27 ci pone la precisa regola di corrispondenza tra richiesta e pronunciato, di cui vi ho parlato l'altra settimana, cioè l'obbligo per la Corte di pronunciarsi solo nell'ambito del petitum. Può dichiarare illegittime solo le disposizioni espressamente indicate. Questo per sottolineare l'aspetto di concretezza del giudizio della Corte. Guarda che questa è una cosa estremamente importante. Estremamente importante. Per esempio, giusto per tornare al nostro Lodo Alfano, che sarà un tormentone, la precedente sentenza della Corte, la sentenza sul cosiddetto Lodo Maccanico, Lodo Schifani, che era sempre una sentenza che riguardava la sospensione dei processi per le alte cariche, allora erano cinque, però c'era anche il Presidente della Corte Costituzionale, era stata dichiarata illegittima non per violazione della competenza, ma per dei vizi specifici, essenzialmente violazione del principio di eguaglianza. Tanto è vero che poi i consulenti del governo e gli avvocati, l'avvocato dello Stato e gli avvocati della parte privata, del nuovo giudizio di fronte alla Corte, si appellavano a quella sentenza dicendo: vedi, la precedente sentenza ha pronunciato sull'articolo 3 dicendo delle cose che riguardavano l'ingiusto privilegio per le cinque autorità dello Stato, ma non in base al 138, cioè non dichiarando illegittima la legge in quanto incompetente. E questo loro l'hanno sviluppato nell'idea che si fosse quasi formato, no? Non ho detto esplicitamente, un giudicato implicito che diceva che bene il legislatore ordinario può intervenire in materia. La Corte invece allora aveva pronunciato nell'ambito della domanda. Il giudice aveva impugnato delle disposizioni, la Corte le ha dichiarate illegittime scegliendo uno dei motivi, perché il giudice aveva proposto diversi motivi di illegittimità. Scelto un motivo, aveva dichiarato assorbiti gli altri motivi, principio di economia processuale. Se io ti annullo l'atto, tu mi chiedi di annullare l'atto, io te lo annullo su quello che mi pare il motivo più evidente, gli altri li dichiaro assorbiti, perché non ti posso annullare la stessa legge o lo stesso atto tre volte. Non ha senso, anche perché una volta che te l'ho annullato, non c'è più l'oggetto del giudizio. Questo è, come dire, la sottolineatura del carattere di concretezza. La Corte non è libera di pronunciarsi, la Corte è tenuta a pronunciarsi nell'ambito del petitum, per cui è il giudice, e questo ve lo sottolineo perché serve alla mia lezione di domani, è il giudice che nella sua ordinanza definisce ciò di cui la Corte deve occuparsi, non altri. Le parti, anche se si costituiscono, non possono integrare, tantomeno può integrare l'intervento del governo. È solo il giudice della sua ordinanza che definisce l'ambito del caso prospettato alla Corte. E questo è un dato estremamente importante perché collega molto fortemente la Corte ai giudici. Quando voi sentite dire che la Corte Costituzionale è il giudice dei diritti, chiudete e andate oltre, perché è un errore. La Corte Costituzionale non è un giudice dei diritti, perché nel nostro sistema i diritti si difendono di fronte al giudice ordinario. La Corte Costituzionale è l'organo a cui i giudici ordinari possono rivolgersi quando hanno dei problemi di coerenza del sistema giuridico, di coerenza delle leggi con la Costituzione. E non a caso è solo il giudice che può adire la Corte, è solo il giudice ordinario che può adire la Corte. La Corte è servente, in qualche modo, al lavoro del giudice ed è legato al bisogno che c'è il giudice. Il giudice incappa in un'antinomia e la Corte gliela deve risolvere per il semplice fatto che il giudice non ha gli strumenti necessari a risolvere in via interpretativa quelle antinomie. Se ha gli strumenti, la Corte dichiara la questione inammissibile. Quante volte il giudice cerca di trasferire alla Corte la responsabilità dell'interpretazione? La Corte risponde, mi dispiace, ma interpretare è compito tuo. Dalla Corte può arrivare soltanto quel caso in cui il giudice con l'interpretazione non può risolvere il problema di compatibilità della legge, che lui non può disapplicare, con la Costituzione. Solo quei casi. E nell'ordinanza fotografa esattamente il perimetro della questione e la Corte può rispondere soltanto nell'ambito di quel perimetro. Però dice sempre l'articolo 27, la Corte dichiara altresì quali sono le altre disposizioni legislative la cui legittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata. E la cosiddetta illegittimità conseguenziale. E diciamo una piccola deroga al principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato, nel senso che la Corte, dichiarando illegittime alcune disposizioni, può estendere la dichiarazione di legittimità a disposizioni che sono strettamente collegate, che sono disposizioni che sono serventi a quelle impugnate o che sono repliche di quelle impugnate. Questo è l'unico ambito che la Corte ha per estendere il giudizio, che se no resta fotografato esattamente sull'oggetto dell'impugnazione. Non avete nulla da chiedermi? E allora possiamo scolare la pasta.